Stati di guerra, speciale Myanmar. Benvenuti a questa puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
Southeast Asian nation of Myanmar is on the brink of becoming a failed state. On one side, fighters of the People's Defense Force, or PDF. On the other, the full force of the nation's military might.
How does your family feel about you being here and being on a front line?
Sometimes they are so worried about me, but I must do this job.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche quest'oggi per iniziare due punti di domanda. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo Lontano. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console Valeria Bernardi. Vi ricordo che ci trovate su tutti i social, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E già che ci sono, vi ricordo anche la nostra playlist che si chiama Nessun Metallare Lontano, la trovate su Spotify, 254 brani, 18 ore di tour mondiale alla scoperta del miglior metallo. Questa è Stati di Guerra, la nuova serie speciale di Nessun Luogo Lontano. Stati di guerra, analizziamo storia, cause, effetti di quei teatri che da anni sono in conflitto e in cui spesso non si vede una possibile soluzione. Qualcuno potrebbe chiamarlo guerre dimenticate, in parte ha ragione. Certo non lo sono per noi, qui a Nessun Luogo Lontano, che spesso ce ne occupiamo, accendendo i riflettori su zone del mondo solo apparentemente lontane. Il Myanmar, il Sudan, il Sahel, spesso il mondo ci consegna stati di guerra e stati in guerra che la stampa ignora, a dispetto di numeri tragici e di effetti nefasti nelle intere regioni. Il Sudan, per esempio, ha tra i più alti tassi di rifugiati al mondo. Tra sfollati interni e rifugiati negli altri paesi siamo a 10 milioni, su una popolazione di 46 milioni, vuol dire uno su quattro. Quella guerra, erroneamente chiamata guerra civile, sta consegnando una tragedia ai libri di storia, solo che spesso manca l'inchiostro. Allora nel nostro piccolo coltino di Nessun Luogo proviamo a scrivere una sintetica pagina. Partendo però dagli ingredienti base degli stati di guerra, di solito ci sono abbondanti risorse del territorio, oppure grandi appetiti di potenze vicine. C'è normalmente anche una certa fragilità delle istituzioni statali, c'è il disinteresse della comunità internazionale, un sistema dei media e dell'informazione spesso fallito, forze di sicurezza sotto standard, azioni di repressione, attori non statali, magari dediti al narcotraffico, oppure milizie jihadiste. Questi sono gli ingredienti e questo è il primo atto del nostro nuovo viaggio. Partiamo dal Myanmar, ex Birmania, nel sud-est asiatico. Che cosa succede quando una guerra civile tra una giunta militare e un gruppo di milizie ribelli scoppia in un paese che non è mai stato davvero unito, che fin dalla sua fondazione è la casa di 135 gruppi etnici diversi e dove alcune zone sono da sempre sotto il controllo di potentati locali e signori della guerra? E se alcuni di questi potentati locali si fondono sul narcotraffico internazionale? E se la leader dell'opposizione è un premio Nobel per la pace dal prestigio offuscato proprio dagli scontri etnici? E cosa succede se questo paese rappresenta la chiave di volta di una zona, il sud-est asiatico, dove si fronteggiano pur a distanza due colossi come la Cina e l'India? Ebbene, la risposta è la guerra civile in Myanmar. Quel paese da 55 milioni di abitanti che dal colpo di Stato del 1 febbraio 2021 è controllato da una giunta militare sempre più repressiva e violenta. I numeri, ancora una volta, drammatici. Secondo gli ultimi bilanci, la guerra ha superato le 57.000 vittime. I rifugiati interni sono circa 3 milioni. I profughi fuggiti all'estero sono oltre 100.000. Buongiorno e ben ritrovato. Nessun luogo lontano, serie speciale Massimo Morello, giornalista di base a Bangkok, firma del Foglio, varie altre testate. Ricordo il suo ultimo libro è proprio Burma Blu, Rosenberg e Seller, un lungo reportage sul Myanmar. Massimo, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Massimo, per i giornalisti stranieri, come sappiamo e come ci hai raccontato, è sempre difficile, sempre più difficile accedere al Myanmar. Tu conosci molto bene quel paese e qualche tempo fa sei anche riuscito a entrarvi in piena guerra civile. Qual è il clima in Myanmar in questo periodo, con l'avanzata delle cosiddette milizie etniche che stanno dando del filo da torcere alla giunta militare?
Ma guarda, il clima che ho visto io non è, se vuoi, rappresentativo, nel senso che io sono entrato in Myanmar e sono rimasto in una zona controllata da un'etnia, nello specifico i Chin, quindi quello che ho potuto vedere è la forza e il coraggio di questo gruppo. La sensazione interna te la posso raccontare, attraverso quello che mi hanno raccontato a loro volta degli amici che continuano ad andare in Birmania. Il paradosso è che in Birmania puoi andarci, non io, nel senso non ho nessuna intenzione di provarci, visto che sono stato dichiarato persona non gradita, ma puoi richiedere un visto online, puoi andare a Yangon, puoi teoricamente, poi tutto teoricamente, poi se uno lo fa, come dire, è un problema suo, ma puoi andarci. E all'interno la situazione è una situazione di delirio totale, nel senso che l'unica zona in cui poi alla fine puoi andare è Yangon, forse Bagan, che è un centro storico, ma poi non lo si può raggiungere, non si sa come, eccetera. Però quello che mi raccontano coloro che per un motivo o per l'altro ci vanno, continuano ad andarci, è un paese dove non hai, un paese dove regna la follia, dove regna il caos, dove regna il disordine. Ti basti dire che la valuta locale, il chat, più o meno era quotato 1000 chat per un dollaro, una cosa di questo genere. Adesso siamo a 8000 al cambio ufficiale. Sì. Il cambione, però non, se ti trovano dei dollari è un problema, non è assicurato nulla, nella stessa Yangon è praticamente tutto chiuso. È un paese fantasma, ecco, direi che la definizione più giusta è quella di paese fantasma. E come tutto, in realtà è tutto indefinibile, mi riesce anche difficile chiamarla guerra civile, lo è, attenzione, ma in realtà contro chi? Perché le guerre civili a cui noi siamo abituati, se vuoi, non voglio sembrare cinico, ma sono di due forze contrapposte, ognuna delle quali con una sua motivazione, no? o con un suo seguito. Qui abbiamo una guerra civile in cui una delle parti è l'esercito, ma l'esercito che rappresenta solo se stesso, cioè non ha dietro qualcuno, non rappresenta degli interessi di una parte in gioco, di una potenza, no, rappresenta semplicemente se stessi. Ecco, questo per dirti, io chiedevo al comandante del gruppo armato di cui ero ospite, chiamiamolo così, non so precisare molte cose, comunque gli chiesi: ma perché i militari hanno fatto questo colpo di Stato? Perché tutto sommato il potere ce l'avevano comunque, avevano un potere di interdizione, un potere di gestione del potere, fanno soldi, stanno vivendo anche loro meglio in un certo senso. Io chiedo: ma perché si sono messi in questa situazione in cui poi stanno loro stessi perdendo tutta una serie di privilegi, di potere, di denaro? E lui mi ha dato una risposta: questi volevano e vogliono il potere assoluto, non gli bastava il potere, non gli bastavano i soldi, volevano il diritto di vita e di morte. E capisci che ecco, rappresentano solo se stessi con questa loro volontà di avere potere di vita e di morte su tutti gli altri. Ed è per questo che io ho sempre definito il generale Min Aung Hlaing uno psicopatico, e anche per questo che non mi vogliono in Birmania.
A volte affibbiare etichette, pur giornalisticamente evidentemente, porta delle conseguenze, ce le sta raccontando Massimo Morello, che ci impone anche, se volete, un cambio lessicale, perché questa serie speciale si chiama Stati di guerra, indaga le cosiddette guerre dimenticate, quelle guerre poco raccontate che molto spesso hanno degli ingredienti che sono messi a fattor comune. Un po' ce li sta elencando lo stesso Massimo Morello, che però introduce anche lessicalmente un concetto nuovo: paese fantasma, stato fantasma, lì dove le istituzioni sono svuotate di qualsiasi funzione originaria e la giunta militare, cioè l'esercito che dovrebbe garantire la sicurezza dello Stato-nazione, garantisce male la propria sicurezza. E qua vengo alla seconda domanda, Massimo, perché in tanti analisti, osservatori, giornalisti si chiedono quanto ancora può durare la giunta militare di fronte all'avanzata della cosiddetta alleanza delle tre fratellanze.
Ecco, questa è la domanda delle 100 pistole, caso di dire. Non lo so, onestamente non lo so. Posso dire che ciclicamente, periodicamente ci sono notizie di crollo del regime, di destituzione del generale Min Aung Hlaing, di golpe interni, anche recentemente. E questi restano al potere, e uno dei motivi principali secondo me sono due. Anche in questo riguarda la definizione, se vuoi, di guerra o di situazione fantasma, spettrale anzi, è che il nemico, l'altra parte, non è una parte, sono tantissime parti. Tu parlavi prima delle etnie, e ogni etnia ha un suo esercito, dei suoi interessi. La maggior parte delle etnie, ecco, sgombriamo questo campo, non combattono per la libertà della Birmania, per la democrazia, combattono per se stessi e combattono per gli interessi della propria nazione. Vedi, mi è sfuggito, della propria nazione, della propria
lapsus indicativo, certo.
Esatto, ma no, perché poi si autodefiniscono tali e in un certo senso lo sono. E i loro interessi sono il traffico degli stupefacenti nel 99% dei casi. Quindi questo è uno degli elementi che fa sì, per esempio, l'ultima grande offensiva sembrava che le forze etniche stessero per raggiungere Mandalay, che è la seconda città più importante della Birmania, dopo aver conquistato Lashkar, che è la capitale dello Stato Shan, uno degli stati anche lui importantissimi, controllato da varie etnie, tra cui gli Shan, che sono quelli che poi controllano a loro volta il traffico dell'oppio. E già questo ti dice qualcosa. E poi improvvisamente questa offensiva si è fermata. Si è fermata perché la Cina non ha voluto che alcuni dei gruppi etnici che sono strettamente legati ai cinesi andassero avanti. E siccome i suddetti gruppi non combattono per l'Unione o per la libertà della Birmania, ma combattono per se stessi, hanno detto: benissimo, se la Cina ci dice di fermarci, noi ci fermiamo, e in cambio la Cina ci continua a garantire la non interferenza nei nostri affari interni. Ecco, questo è il secondo elemento che rende difficile definire quando potrà finire. L'unica forza, se vuoi, veramente rivoluzionaria è il PDF, la People's Defense Force, che è il braccio armato del NUG, National Unity Government, questa sorta di governo ombra nato sulle ceneri della National League di Aung San Suu Kyi.
Sì. E qua, Massimo, ti interrompo perché hai aggiunto due elementi interessanti: il primo, il ruolo della Cina; il secondo, il ruolo di Aung San Suu Kyi. Partiamo dai grandi attori esterni: che cosa vogliono Cina, Russia, forse anche l'India nel teatro del Myanmar?
Allora, qui direi che è relativamente più facile darti una risposta.
Meno pistole delle 100 di prima, diciamo.
Sì, no, questa sono 10. La Cina in realtà vuole una cosa semplicissima: vuole il controllo del corridoio che collega lo Yunnan, la regione cinese meridionale, al Golfo del Bengala. E nello specifico al porto di Kyaiyupu, che è un porto praticamente costruito dai cinesi sul Golfo del Bengala, che è uno dei terminali del cosiddetto China-Myanmar Economic Corridor, che sembra una definizione molto, molto geopolitica.
Sì.
In realtà è l'inizio del gasdotto che collega, che porta il gas alla Birmania e dell'oleodotto che porta petrolio dalla Birmania alla Cina e di tutte le merci che arrivano dal Golfo Persico, da qualunque altra parte, a Kyaupu, quindi nel Golfo del Bengala, e da lì iniziano il loro percorso verso Kunming, evitando il passaggio negli stretti di Malacca, evitando un lunghissimo giro,
certo,
quindi decine di giorni di navigazione con i costi che questo comporta, ma soprattutto evitando il passaggio nello stretto di Malacca, che è l'incubo dei cinesi, tant'è che lo hanno definito il Malacca dilemma, perché lo stretto di Malacca, con l'Indonesia da un lato e la Malesia dall'altro, che comunque si voglia dire sono vicini agli Stati,
certo,
Uniti, in caso di conflitto per il mar della Cina è uno di quei choke point, di quelle strettoie,
sì,
che la Cina vedono come un incubo. Arrivando nel porto di Kyaupu in Birmania, si inseriscono su una direttrice che va come una freccia fino a Yunnan. Questo è l'interesse vero della Cina.
Certo, anche perché ti interrompo, Massimo, perché è un concetto un po' antintuitivo, se vogliamo. Noi pensiamo sempre alla Cina con un enorme sbocco sul mare. In realtà, se andiamo a vedere la mappa, la cartina geografica, come tu virtualmente ci hai fatto fare adesso, ci aggiungerei Taiwan, ci aggiungo il Giappone. Beh, la Cina ha qualche problemino di sbocco totale, definitivo, aperto al mare, e ci stai dando giustamente una prova di questo aspetto. Citavamo Aung San Suu Kyi. Da quante pistole è questa domanda?
Questa è... onestamente non ti so rispondere. Confesso che io nei confronti della signora ho un rapporto personale, nel senso l'ho conosciuta, l'ho seguita, quindi non sono assolutamente obiettivo, cioè io la ritengo una donna di uno spessore morale e politico enorme, che è stato assolutamente mal interpretato in Occidente, e ritengo che tutte le obiezioni che sono state fatte ad Aung San Suu Kyi quando venne accusata di non essere sufficientemente dura contro,
sì,
i Rohingya, eccetera, io personalmente qui mi sento di dire che buona parte di quello che è accaduto è anche responsabilità di coloro che hanno delegittimato Aung San Suu Kyi di fronte all'opinione pubblica internazionale. Non dimentichiamoci che si parlava di levarle il Nobel,
sì,
alcune città italiane le hanno levato la cittadinanza onoraria. Abbiamo assistito a un fenomeno di wokismo nei confronti di Aung San Suu Kyi che rappresenta il peggio del wokismo, per intenderci. Ripeto, questa è una mia opinione. Come senti, come capisci, qui sono abbastanza, molto di parte. Ecco.
Detto ciò, ti fa onore sottolineare e distinguere i fatti dalle opinioni, come sempre, Massimo. Però ti chiedo uno slogan: quanto le diamo da 1 a 10 un ritorno, un rientro nella scena politica?
Allora, come speranza 9, realisticamente 5.
Grazie mille. Massimo Morello, giornalista, firma del Foglio, ci ha parlato da Bangkok. Il suo libro è Burma Blu, Rosenberg e Seller, lungo reportage sul Myanmar di cui ci ha parlato. Massimo, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
I 1000 ingredienti da mettere in provetta, agitare, magari aggiungere eccipienti per ottenere che cosa? Stati di guerra. In questa serie speciale di Nessun Luogo Lontano analizziamo 5 teatri particolari che contengono tutti quegli ingredienti che fanno sì che magari un piccolo conflitto diventi a tutti gli effetti qualcosa di cristallizzato, diventi una guerra dimenticata. Tra questi ingredienti ci sono le milizie etniche, almeno ci sono in Myanmar. L'alleanza delle tre fratellanze ce le spiega così Antonio Taglia.
Si fanno chiamare l'Alleanza delle Tre Fratellanze. E dall'ottobre del 2023 sono diventati il peggiore incubo della giunta militare birmana. Sono riusciti a conquistare diverse città chiave e avamposti sul confine e stanno costringendo l'esercito regolare in una zona sempre più ristretta. Ma da dove arriva questo esercito ribelle? In realtà l'Alleanza delle Tre Fratellanze non nasce dal nulla, ma è l'ultima incarnazione di una lunga, dolorosa tradizione di guerra. La Birmania, ormai nota come Myanmar, è il paese con il territorio più esteso del sud-est asiatico, ma è anche una costruzione coloniale britannica che mette insieme ben 135 gruppi etnici diversi per soli 55 milioni di abitanti. Dal 1948, anno dell'indipendenza, molte etnie hanno costituito la loro milizia per lottare contro il governo centrale, milizie che hanno attraversato tutti gli sconvolgimenti della regione dalla guerra del Vietnam fino al crollo della prima giunta militare per arrivare ai giorni nostri. L'Alleanza delle Tre Fratellanze è un patto tra tre milizie etniche: l'esercito Arakan, l'esercito nazionale democratico e l'esercito di liberazione Taang. Le tre etnie che lo compongono condividono la pratica del buddismo Theravada, ossia la più vecchia scuola buddista del mondo, ma anche l'avversione per il governo centrale. Insieme stanno conducendo la cosiddetta Operazione 1027, che sta mettendo in crisi la giunta militare al nord, mentre altre milizie alleate, come quella dell'etnia Vua, colpiscono in altre zone. Ma nonostante sia legata alla leader incarcerata Aung San Suu Kyi, l'alleanza non va molto per il sottile. Si tratta pur sempre dei lontani eredi del distaccamento 101, che nel 1942 lottava contro il Giappone a fianco degli americani. Quando il generale Stilwell chiese al capo di una unità quanti giapponesi avessero ucciso, quello aprì un cilindro di bambù e rovesciò sul tavolo un mucchio di orecchie umane. «Dividile per due», disse.
Stati di guerra, atto primo, Birmania. Piccola pausa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Questa è Stati di guerra, la nuova serie speciale di Nessun luogo lontano che analizza quelli che una volta avremmo definito stati falliti o guerre dimenticate. In realtà stiamo cercando di fare un lavoro un po' più analitico nel capire quali sono gli ingredienti che fanno sì che realtà come quella del Myanmar, ex Birmania, del Sudan, del Sahel, sprofondi in uno stato di conflitto perenne con conseguenze devastanti. Gli ingredienti, appunto, dicevamo, possono essere tantissimi: la fragilità delle istituzioni, la presenza di milizie, la presenza di estremismo islamico, la ricchezza delle risorse, gli appetiti dei grandi attori internazionali. Quest'oggi stiamo analizzando il Myanmar, una storia particolarmente dolorosa, particolarmente turbolenta, soprattutto negli ultimi anni. Antonio Tagli è riuscito a raggiungere Jessica, la chiameremo così senza dare ulteriori dettagli, è una cittadina birmana, è un ex dipendente di un'azienda internazionale in Myanmar, profuga in Italia. Ci racconta la sua storia, sentite.
I left my country around 2022 August.
Ho lasciato il mio paese intorno all'agosto del 2022. In quel periodo lavoravo per una società internazionale e vedevo che molte società locali avevano chiuso e molte di quelle internazionali stavano lasciando il Myanmar a causa del collasso dei fondamentali economici del paese e delle leggi sempre più severe applicate dalla giunta militare. Ho sentito che con tutto quello che mi stava succedendo intorno, il mio futuro era senza speranze e che dovevo decidere se lasciare il paese oppure no. Ho capito che dovevo trovare la via più sicura e più semplice per fuggire. Avevo la possibilità di continuare il mio master all'estero. Ho fatto subito richiesta in vari paesi in tutto il mondo e alla fine sono arrivata in Italia perché una università italiana mi ha concesso una borsa di studio completa. Così sono riuscita a proseguire gli studi e ho lasciato il mio paese nel 2022.
Questa è la Jessica 2.0 che stiamo ascoltando, la nuova vita quando è riuscita a lasciare il Myanmar. Ma quando era in Myanmar ha partecipato anche all'opposizione, alle manifestazioni contro la giunta militare. Quanto si sente in pericolo? Quanti rischi ha corso ancora Jessica al microfono di Antonio Italia?
Talking about the safety, yeah, of course I have a lot of fear about my own safety.
Per quanto riguarda la questione sicurezza, beh, certo, avevo molta paura, sia all'interno del mio paese, sia per quello che eventualmente mi sarebbe potuto accadere all'estero. C'è stato questo momento, quando le proteste pacifiche erano ancora in corso e io partecipavo, in cui mi sono ritrovata a scrivermi sul braccio il mio nome e il mio gruppo sanguigno. Perché se in piazza mi fosse successo qualcosa, se mi avessero sparato, se fossi stata colpita in uno dei bombardamenti contro la folla condotti dalla polizia e dall'esercito regolare e fossi finita in un ospedale, almeno i dottori avrebbero saputo chi ero, quale sangue serviva in caso di trasfusioni e chi avrebbero dovuto chiamare. Poteva succedere di tutto, a chiunque. Inoltre, la polizia e l'esercito potevano controllare i telefoni e le comunicazioni di tutti in ogni momento. Non c'è nessuna protezione da loro in Myanmar. Ad esempio, se controllano il tuo conto in banca e notano qualche transazione che ritengono insolita, possono spedirti in prigione immediatamente e farti sparire. Insomma, in quel periodo vivevo in uno stato di paura continua e anche dopo aver lasciato il mio paese per vivere all'estero, so che devo stare molto attenta perché possono punire la mia famiglia per qualcosa che ho fatto io. So che devo essere discreta, non mostrare troppo le mie opinioni in pubblico. Vale anche per questa intervista. Vi ringrazio di darmi l'opportunità per raccontare quello che succede in Myanmar, ma devo nascondere la mia identità, perché se qualcuno dal ministero ascolta, riesce a tradurre e poi magari scopre il mio vero nome, nessuno sa quello che può succedere. Possono fare del male alla mia famiglia o farli sparire, perché ormai nel mio paese vigono queste regole. Quindi, sì, avevo e ho molta paura per la sicurezza della mia famiglia e per la mia.
Nelle parole della giovane profuga birmana capite come si concretizza anche tutta la nostra ritrosia nel darvi ulteriori dettagli appunto e circostanziare l'identità di questa persona. Ma chi resta ancora in Myanmar? Che situazione vive? Sentite.
I'm still in touch with my friends and family living in Myanmar right now.
Sono ancora in contatto con la mia famiglia e i miei amici, ovviamente. Loro cercano di sopravvivere anche dopo il crollo della situazione economica, dopo il deprezzamento della nostra moneta che sprofonda di giorno in giorno. Inoltre, le spese sono sempre più alte e rischiano la vita di continuo. Insomma, cercano di sopravvivere. Di recente, all'inizio di settembre, c'è stata una gigantesca inondazione in Myanmar. Sono morte centinaia di persone. Il processo di ripresa del paese non può che essere lungo e io accuso il governo per questo stato di cose. Il governo militare è privo di qualsiasi piano di emergenza, non hanno alcun fondo per sostenere una ripresa. Insomma, molta gente sta soffrendo per questo pessimo governo e noi cittadini non possiamo riporre alcuna fiducia in loro perché, come dicevo, non hanno alcun piano per i cittadini. Ho donato quello che ho potuto per i fondi destinati alle vittime dell'alluvione, perché ogni iniziativa è lasciata ai cittadini. Mia madre è stata costretta a lasciare la mia città natale. Io sono dell'ovest del paese e lì l'esercito regolare e la milizia Rakhine hanno avuto uno scontro gigantesco fin dall'inizio di quest'anno e sta proseguendo ogni giorno. La mia famiglia ha dovuto lasciare la casa. Le nostre attività, tutto quello che avevamo, ce lo siamo lasciato alle spalle. Per un periodo, dopo essere fuggita dalla mia città, ho vissuto nella capitale con mia sorella. La guerra sta avvenendo in tutto il paese e si sta avvicinando alle grandi città come Mandalay, eccetera. Al momento l'esercito ha avviato un censimento. Vogliono raccogliere tutti i dati possibili perché dicono di voler fare le elezioni l'anno prossimo. Ma la verità è che vogliono raccogliere informazioni sui ribelli e su quanto sono forti.
Stati di guerra, il Myanmar, in questa prima puntata, primo atto della nuova serie speciale di Nessun Luogo Lontano, che indaga quei cosiddetti conflitti dimenticati o quei conflitti che da troppo tempo durano senza che la diplomazia riesca a trovare il bandolo della matassa. Ma qua c'è in gioco tantissimo, lo sapete, la storia dell'ex Birmania ci ha consegnato anche una serie di paradossi incredibili, con la deposizione di Aung San Suu Kyi, già premio Nobel per la pace, il colpo di stato Manu Militari e poi quell'alleanza di milizie etniche fortissime che sta mangiando terreno ai soldati governativi e poi tanti attori interessati nell'area, in primis naturalmente la Cina. Ecco, come potrebbe evolvere la situazione? Ancora le parole di Jessica, la profuga birmana.
After all these years of violence and failed military coup in Myanmar.
Dopo questi anni di fallimenti e di colpi di Stato in Myanmar, io mi sento molto ottimista su un nuovo governo democratico. La giunta militare sta iniziando ad accettare che le milizie etniche locali e il governo di unità nazionale parteciperanno alle elezioni. Sappiamo che saranno elezioni piene di trabocchetti, ma il fatto che i gruppi etnici e il governo di unità nazionale siano inclusi significa che stanno emergendo davvero. Inoltre, nell'ovest del paese, l'esercito Rakhine ha occupato ormai metà della regione e la guerriglia si sta avvicinando passo dopo passo al centro del paese. Questi due scenari mi dicono che la nostra parte sta diventando sempre più forte e che il governo militare sta per cadere. Insomma, sono molto ottimista. Forse entro la fine del 2025 assisteremo a dei cambiamenti.
In the next year, like end of 2025, there would be a huge change, and I am very opposite about it.
La voce di Jessica, la profuga birmana che fa questa previsione, noi onestamente speriamo di depennare dalla nostra lista personalissima degli stati di guerra il Myanmar. Ecco, torniamo al futuro. Qual è la speranza di Jessica per il futuro dell'ex Birmania? Sentite.
The future of a new Myanmar.
Per quanto riguarda il futuro del Myanmar, spero ovviamente che avvenga tutto il meglio possibile. Ho vissuto il periodo tra il 2012 e il 2020 e quello è stato il periodo migliore per il paese. Ho visto moltissimi investimenti che arrivavano dall'estero, moltissime opportunità per i giovani e le imprese locali venivano sostenute e tutti partecipavano a questo sforzo. Io spero che in futuro noi giovani potremo tornare a un periodo come questo e saremo liberi dalla paura. Non possiamo farlo da soli. Abbiamo bisogno di molto aiuto da fuori e di molto riconoscimento dall'estero per il nostro nuovo corso democratico.
E questo è l'auspicio per il Myanmar che verrà. Direi, facciamo una piccola pausa. Andiamo a sentire come se la cava che la guida e poi torniamo a indagare un altro, ai noi, lato oscuro dell'ex Birmania. Traffico, petrolio.
Nessun luogo è lontano.
Questa è Stati di guerra. In questa prima puntata della nuova serie speciale analizziamo il Myanmar. Gli ingredienti per capire questa lunghissima crisi che non sappiamo quando si risolverà sono tantissimi, un po' li avete già sentiti: la posizione strategica, l'appetito della Cina, anche quello della Russia, le milizie etniche, il colpo di stato della giunta militare, la deposizione di Aung San Suu Kyi, quel secondo alcuni controverso premio Nobel, la popolazione molto giovane, l'intera area del sud-est asiatico che è molto vitale, molto importante per tutti gli equilibri strategici internazionali. A questo punto dobbiamo mettere a loro un grand'angolo, dare una visione d'insieme il più possibile precisa e definita. Ci soccorre Simone Pieranni, giornalista, scrittore, appena pubblicato Asia 2100, edito da Mondadori, ci racconta l'importanza e il ruolo strategico del Myanmar all'interno del sud-est asiatico, ma più in generale di tutta l'Asia.
Il Myanmar è un paese più importante di quello che pensiamo, diciamo, all'interno degli equilibri asiatici e non solo. Negli ultimi anni sicuramente il paese che si è avvicinato di più al Myanmar è la Russia. La Russia è un paese che ha dei rapporti militari molto, molto rilevanti con il Myanmar. Tra il 2023 e il 2024 ci sono stati anche molti incontri, diciamo, tra funzionari russi ed esponenti della giunta militare al potere in Myanmar dopo il golpe. E tra l'altro il Myanmar è anche l'unico paese dell'ASEAN, dell'Associazione degli Stati del Sud-Est Asiatico, ad aver di fatto sostenuto l'invasione russa dell'Ucraina, e a settembre dell'anno scorso c'è stata anche un'esercitazione militare in Russia che è stata di fatto presieduta dalle forze armate birmane, gestite dalla giunta. La Cina ovviamente ha sempre avuto dei rapporti importanti con Myanmar, ma la Cina, come sappiamo, gestisce quella che, se fossimo in Italia, chiameremmo la politica dei due forni, no? Quindi l'apertura sia alla giunta sia eventualmente a un altro governo, così come aveva aperto tutto sommato al governo presieduto da Aung San Suu Kyi e dalla Lega Nazionale Democratica. C'è poi un altro aspetto che secondo me è particolarmente importante, più geopolitico internazionale. Ad esempio, un paese che si è molto avvicinato alla Birmania è il Brasile, e anche per questo, con il supporto di Brasile e Russia, il Myanmar, la Birmania potrebbe anche entrare nei BRICS a breve. E in generale, insomma, tra il Brasile di Lula e la giunta militare ci sono stati molti contatti. Ci sono poi altri due paesi asiatici invece che hanno avuto sempre delle relazioni con il Myanmar, cioè Singapore e Thailandia, che hanno, diciamo, avuto dei rapporti commerciali soprattutto interessati soprattutto alle risorse del paese, che però da quando c'è la giunta militare hanno leggermente allentato, diciamo, questi contatti. Quindi, insomma, il Myanmar, per quanto sia un paese che noi conosciamo per i ripetuti colpi di Stato e spesso per le giunte militari al potere, ha una rilevanza strategica molto più importante di quella che forse noi pensiamo, anche perché comunque è un paese, appunto, con molte risorse, con confini importanti, 54 milioni di persone, quindi è sicuramente un paese che ha un suo peso nell'area.
Il peso geopolitico del Myanmar, nelle parole di Simone Pieranni, giornalista, collega, autore di Asia 2100, edito da Mondadori. E appunto in questo libro Simone si interroga sul futuro del continente asiatico. Allora proviamo a in qualche modo solleticare la capacità immaginifica di Simone Pieranni, chiedendogli in particolare come sarà il Myanmar del futuro. Ricordiamo, popolazione molto giovane, intraprendente, che fino a 4-5 anni fa attirava tantissimi investimenti dall'estero. Peraltro, lo ricordo, anche alcuni imprenditori italiani giustamente si erano tuffati in avventure imprenditoriali nel sud-est asiatico, e poi però, insomma, tutto è stato messo in sospensione. Simone Pieranni.
Il Myanmar nel 2100 è molto complicato prevedere, diciamo, quello che potrebbe essere, perché in questo momento è un paese in grande difficoltà economica. È previsto tra l'altro che tra il 2024 e il 2028 la situazione economica peggiorerà. Ovviamente la giunta militare al potere non ha alcun interesse, diciamo, di distribuire la ricchezza, ma cerca per lo più di aumentare il proprio benessere a discapito di una popolazione che quindi, come dire, patirà sicuramente nei prossimi anni una recessione, un'inflazione e una difficoltà probabilmente anche ad accedere a tutta una serie di beni di consumo. L'età media del paese, che però è di 30 anni, come tanti altri paesi del sud-est asiatico, ci dice che ovviamente è un paese con delle energie, delle forze e una società civile che ha già dimostrato, tra l'altro in occasione della vittoria appunto della Lega Nazionale, di poter, come dire, anche aspirare, no, a una vita democratica e quindi anche a una società più equa, pur all'interno di delle tante contraddizioni che sono presenti in tutti i paesi asiatici. Se mai dovesse esserci una svolta democratica, io credo che Myanmar dovrà in qualche modo seguire quello che è un po' la scia di Vietnam, di Malaysia, più che della Thailandia o della Cambogia, cioè puntare molto ovviamente sull'istruzione e tentare, anche grazie alla vicinanza alla Cina e grazie appunto anche al rilievo che ha comunque nell'area, pensiamo appunto ai rapporti con Singapore, alla necessità di puntare su un miglioramento del sistema dell'istruzione per, come dire, ritagliarsi un modo per entrare all'interno di tutto quell'indotto del settore tech di cui molti paesi asiatici stanno diventando hub fondamentali. Pensiamo al Vietnam, pensiamo alla Malaysia. E poi naturalmente c'è bisogno di una gestione appunto migliore, diciamo, delle risorse. Sappiamo del legname e di tutto quello che c'è sotto il territorio birmano, e quindi quella comunque è una ricchezza che, così come è capitato ad altri paesi asiatici, pensiamo alla Mongolia, nel momento in cui viene gestita in maniera clientelare da una cricca al potere, non è in grado di diffondere benessere per la popolazione. Nel momento in cui dovesse essere gestita in maniera più trasparente e più democratica anche da un punto di vista economico, è un paese che sicuramente può risollevarsi. Al momento però le previsioni sono tutte estremamente negative e, come dire, prima di cominciare a ragionare su quello che potrà essere il futuro economico del paese, è necessario capire cosa capiterà politicamente al paese.
E quindi bisogna capire se, per diventare stato virtuoso, il Myanmar, l'ex Birmania, riuscirà a abbandonare lo stato di guerra. Era Simone Pieranni, autore di Asia 2100, edito da Mondadori. Con la sua analisi si chiude questa prima puntata di Stati di Guerra, la serie speciale di Nessun Luogo Lontano, che affronta crisi dimenticate, cercando di capirne meglio le dinamiche. Io mi fermo qua, prima però ringrazio tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, voi tutti per l'ascolto, e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Giampaolo Musumeci.